canal, altro che no. Me ricordo soprattutto quando non ne ho. Contasi il denaro, altro che chiacchiere. Qualcosa che non va, guarda lì, guarda là, che confusione, guarda lì, guarda là, che maleducazione. Egoista, certo, perché no? Perché non dovrei esserlo, quando c'ho il mal di stomaco. Potrei condividerlo, oh. Oh. Cosa succede? Cosa succede in città? C'è qualche cosa, sì, qualcosa che non va. Siamo noi quelli più stanchi. Siamo noi che dovremo andare avanti. Certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te, o no? Ce l'ho io, mica te, oh.
Cosa succede? Non succede nulla. C'è confusione, sì, ma in fondo è sempre quella.
Allora andiamo ad iniziare questa nuova trasmissione, questo ciclo che abbiamo pensato di chiamare Cosa succede in città, e quindi la sigla ci sembrava particolarmente indicata. Sentiremo adesso delle dichiarazioni di niente meno che dal governo che ci fanno molto riflettere, perché alle volte anche da lì possono arrivare messaggi di verità, e quindi eccoli.
Per il rilancio in vista dell'apertura della stagione invernale. Cristiana Lodi.
Trasformare il comparto turistico, che oggi rappresenta il 13% del PIL, nella prima azienda della nostra nazione. Lo dice il ministro Daniela Santanchè intervenendo a Milano nella sede di Palazzo Lombardia alla presentazione della nuova stagione invernale 2022-2023 in vista della riapertura degli impianti sciistici.
Il primo passo è sfruttare il nostro brand, il nostro marchio. Siamo il terzo marchio al mondo, la nostra Italia, il nostro Made in Italy. Dobbiamo comunicare di più e meglio.
Abbiamo già avuto delle interlocuzioni con il ministro per gli affari europei, aggiunge il ministro, e faremo una battaglia per avere più risorse.
Oggi la sfida è sui servizi, e i servizi includono le persone, dobbiamo farci trovare pronti, quindi bisogna investire sulla formazione di chi lavora in questo settore.
Imponenti il calendario degli eventi e le opere di restyling sul territorio lombardo.
Un trampolino di lancio per Milano.
Insomma, il turismo è il petrolio d'Italia e imponenti sono le opere, si investe in formazione, sembra davvero che con il turismo ci stiamo seduti sopra una miniera d'oro, no? nel bel paese. E allora da questo forse vogliamo partire per lanciare questa puntata, questa serie di puntate che stiamo organizzando.
Sì, tre puntate, tre approfondimenti su Roma, su come si sta avvicinando all'ennesimo grande evento. Parleremo appunto di turismo, parleremo di cemento, che forse è uno dei temi più classici quando si pensa allo sviluppo di Roma, la rendita, i palazzinari, le costruzioni fino a tutto l'agro romano, e poi parleremo di spesa pubblica, del rapporto tra la città e le erogazioni di fondi da parte delle amministrazioni pubbliche. Anche questo è un tema a suo modo classico, la città dei ministeri, della burocrazia, su cui da decenni si discute, un tema rinnovato ovviamente nella congiuntura in cui tra il PNRR e questo grande evento di soldi ne sono arrivati parecchi. Tre temi classici che ovviamente sono sollecitati in questo momento preciso dal Giubileo, dal grande evento che di fatto inizia già in questi giorni, perché sono previste dopodomani, adesso mi potrei sbagliare con le date, ma mi pare che a Piazza Navona già durante questo weekend ci inizieranno a essere le prime celebrazioni, le prime feste, e poi alla fine del mese aprono la Porta Santa e quindi siamo ufficialmente dentro l'anno giubilare. Perché prenderlo a pretesto? Un po' perché di fatto, soprattutto sul turismo, che poi è il tema che andiamo a attaccare oggi, questo grande evento è presentato, come spesso capita, come un'occasione imperdibile per lo sviluppo della città, e quindi ci sembrava utile come redazione della radio approfondire effettivamente quali sono gli elementi su cui sta andando a insistere, quali sono i luoghi e i temi su cui atterreranno e sono già atterrati i soldi e su cui sono stati aperti i cantieri, quali sono le questioni che verranno sollecitate. Tre appuntamenti che per costruire abbiamo chiesto a compagni e compagne che sono impegnate nei territori, nelle vertenze di lotta quotidianamente, di aiutarci a commentare. Si parte da questa dichiarazione della Sant'Anchè di oggi, ci sembrava una buona introduzione perché è una delle classiche dichiarazioni che sembrano, voglio dire, che fanno accapponare la pelle da tutti i punti di vista in cui uno la prende, no? Ma uno potrebbe dire è assurdo pensare che il turismo sia che il petrolio dell'Italia, perché evidentemente non ci stiamo arricchendo come dentro un emirato arabo e non viviamo tutti con i rubinetti d'oro come a Dubai o nelle dittature del petrolio che evidentemente volevano essere evocate da questa dichiarazione. Ma in realtà è anche una maniera di dire che possiamo prendere abbastanza sul serio, perché il turismo è effettivamente un'economia estrattivista che devasta i territori, che ridistribuisce poca ricchezza, anzi che la concentra moltissimo nelle mani di chi ha le leve finanziarie e del potere politico ed economico per godere dei vantaggi di questo modello di accumulazione, e lascia tutte e tutti gli altri a spasso. Di questo fondamentalmente oggi vorremmo iniziare a parlare. È un tema che ha a che fare ovviamente con la questione di come si abita, perché anche le cronache dei giornali su questo molto stanno insistendo, c'è la questione degli affitti brevi, spesso il tutto viene ridotto al tema dell'impatto delle piattaforme di locazioni brevi sulla disponibilità d'alloggi in città. Per uscire fuori dal lessico scientifico, Airbnb si parla, no? L'ultima settimana il governo ha annunciato che non si potranno più fare check-in senza il controllo dei documenti, quindi la stretta sugli smart locker, ma poi anche li dobbiamo tassare, non li dobbiamo tassare, li dobbiamo limitare, non li dobbiamo limitare, a Firenze approvano una delibera, a Barcellona fanno così. Insomma, il tema degli affitti e della disponibilità d'alloggi è strettamente connesso con la questione del grande evento del Giubileo, un po' perché arriva al culmine di un'esplosione del settore turistico negli ultimi 3 anni, ha visto Roma, come gran parte delle altre città turistiche del mondo, vedere esplosi i flussi di persone che ogni anno si recano qua per visitarla, in parte perché proprio il Giubileo, io leggevo dei numeri, non so se poi, se bisogna sempre dubitare delle statistiche, e questa è una cosa che proveremo a fare insieme in questi 3 appuntamenti, ma si parlava di 35 milioni di visitatori in un anno, cioè parliamo di un impatto che è 30 volte, no? 15 volte il numero degli abitanti della città, una roba enorme, ed è chiaro che le strutture ricettive è il primo tema che si pone, anche perché è quello in cui più immediatamente si pone la questione di chi ci guadagnerà da questo grande evento. Sicuramente chi ha le strutture per ospitare questi turisti, chi ci perderà sicuramente chi invece un tetto sopra la testa non ce l'ha e quindi evidentemente avrà difficoltà, perché è messo in competizione con persone che hanno una capacità di spesa differente. Ma appunto l'idea della puntata di oggi era anche non fermarci a questo, no? Perché spesso intorno alla questione degli affitti si chiude tutto il dibattito sul turismo, mentre l'impatto che un'industria del genere ha sulle città, in particolare sulla nostra e su Roma in questo momento storico, perché di questo parliamo, è abbastanza più articolato perché riguarda le infrastrutture necessarie a accogliere i pellegrini, i flussi turistici. Roma è tutto un cantiere, penso che chiunque stia ascoltando la radio in questo momento in macchina sa esattamente di cosa parliamo, chiunque invece prova ancora a prendere i mezzi pubblici lo sa due volte. E questo aspetto delle infrastrutture, degli investimenti, delle opere, no? Dei grandi eventi che diventano sempre l'occasione per realizzare grandi opere, chiama in causa anche un altro tema che ci sembrava importante porre all'ordine del giorno oggi: il fatto che spesso il turismo è presentato come un evento naturale, una tempesta che arriva a un certo punto, o invece anche una cosa positiva, ma comunque che al di là delle capacità di pianificazione delle amministrazioni pubbliche, delle decisioni di noi tutti e tutte, e invece parlare delle opere che vengono fatte vuol dire parlare esattamente di come scientemente si alimenta un sistema di accumulazione, si sceglie una strada per lo sviluppo della città piuttosto che un'altra, che sia fatto per torto collo, che sia fatto per enunciazione diretta o che sia fatto semplicemente per ripetere all'infinito lo stesso modello per mancanza di fantasia, diciamo così, il risultato è lo stesso. La dichiarazione della Santanchè ci sembrava una rappresentazione plastica di questo. Io potrei parlare ancora per ore, però forse non è il senso di questa trasmissione, quindi non so se vogliamo mandare già un primo contributo che ci aiuta un pochino a inquadrare il tema. Abbiamo chiesto a Barbara Brollo.
Sì, esatto, adesso questo è insomma l'audio che sentirete. L'audio, purtroppo, come tutti gli audio che manderemo oggi, sono stati registrati un po' male, peggio di quanto avremmo voluto, e insomma, vi chiediamo pazienza per questo. Cercheremo di migliorare. Sarà anche un audio un po' ricco di tagli per cercare di mantenere dentro un format di un'ora e mezza un po' più di contenuti. Ecco a voi.
Buongiorno, buonasera a tutti e tutti, sono Barbara Brollo, ricercatrice in geografia economico-politica all'Università Sapienza di Roma, e negli ultimi anni mi sto occupando di studiare varie tematiche relative a quello che potremmo dire come tema d'unione il modello di sviluppo socio-economico della città di Roma. Innanzitutto, per turistificazione, questa secondo me è una parola importante da tenere in considerazione, la turistificazione è un processo che può portare a uno stadio in cui i luoghi sono trasformati al servizio della soddisfazione dei turisti in termini di servizi. E già questa, insomma, no, è una tematica importante, perché il turista, in quanto consumatore di un servizio, pretende innanzitutto che ci sia tutta un'organizzazione, no? Attorno al proprio arrivo e permanenza in città, e quindi mobilita grandi parti dell'economia, della società, e inoltre vuole esserne soddisfatto. Quindi insomma probabilmente la soddisfazione di alcuni suoi bisogni andranno anche contro quelli che sono i bisogni invece dei residenti a lungo termine o dei lavoratori, e quindi già qui c'è un primo elemento di potenziale conflitto che emerge. Passando ad un altro tema, no? Quindi la città turistica, anche qui focalizziamo un po' di più il focus urbano, che è quello, l'ambiente in cui ci muoviamo, parlando di Roma. Una definizione che a me piace, che non ho inventato io purtroppo, ma insomma riporto un po', è quella in cui una città incorpora le attività di produzione e consumo del turismo come sue funzioni strutturali. E anche qui, no? Ci si chiede, Roma è una città turistica, è giusto definirla così o meno? Beh, anche qui torniamo un po' al tema del processo, per cui, come dire, la realtà è in continua evoluzione, non c'è una fotografia statica in cui possiamo chiaramente dire sì o no. E tra l'altro, no, funzioni strutturali, insomma, è una cosa più o meno misurabile, può anche forse essere opinabile. Diciamo che sicuramente il turismo è un asse di politica economica strutturale del paese, innanzitutto dal momento in cui abbiamo un ministero dedicato a questo, no? Ora, non che questo voglia dire per forza qualcosa di molto grosso, però fa capire come c'è un orientamento proprio, ripeto, di politica economica, quindi di scelte di sviluppo, del modello di sviluppo del paese e della città in questo senso. E quindi, se guardiamo anche i territori che viviamo, anche questi appunto dipende dai quartieri che uno può attraversare o meno, però senz'altro l'apertura di strutture ricettive, la conversione di appartamenti in luoghi per fare appunto dormire turisti e altre popolazioni mobili, la ristorazione, che anche questa non è tutta orientata al turismo, ma in certe aree si vede chiaramente come dire, una bottiglietta d'acqua e un panino a 10 euro, insomma, sicuramente è orientato a un certo tipo di popolazione specifica date certe aree. Quindi io perlomeno mi sento di dire che sì, Roma è una città turistica, perché aree sempre più crescenti, sempre più espanse della propria superficie hanno tutta una serie di attività, ripeto, volte alla produzione e al consumo turistico come uniche attività che sembrano possibili. Appunto, forse no, la soglia invece dell'overtourism, che si definisce come no il turismo come settore monopolistico, questo forse per Roma non è del tutto il caso di dirlo, però senz'altro questo orientamento, no? Cioè il turismo come preoccupazione, perché è un settore che ha molte ricadute negative nei territori dal punto di vista della sostenibilità sociale, della bassa produttività economica che comporta. E quindi, insomma, no, a volte magari ci sta a chiedersi, beh, vabbè, tanti appartamenti vengono convertiti in B&B, è per forza male o magari danno dei soldi a qualcuno? Aprono tanti bar per turisti, beh, magari ci dà più lavoro, no, che in altre città in cui non c'è questo tipo di opportunità. Qual è il problema? Che gli studi che sono stati fatti da istituti come la Banca d'Italia, che possiede, no, grandi basi dati, grandi capacità anche di fare ricerca nel lungo termine su queste tematiche, e che hanno fatto ad esempio anche degli studi specifici sugli effetti del Giubileo del 2000 negli anni successivi, fanno vedere alcune cose. Ad esempio che sì, lì per lì, e qui inizio a dirmi proprio il Giubileo come esempio, no, di grande evento che porta molti turisti, anche se poi questo vale per il turismo in generale. Però insomma ho trovato molto interessante questo studio appunto della Banca d'Italia del 2019, che evidenzia gli effetti del Giubileo 10 anni dopo in termini di crescita del valore aggiunto, dell'occupazione, tutta una serie di valori. Insomma, lì per lì, nei primissimi anni, nell'anno del Giubileo, nei primissimi anni dell'anno seguito, c'è stato un aumento del valore aggiunto e dell'occupazione. Il problema è che poi col corso del tempo, nell'arco di 10 anni, l'aumento del valore aggiunto si è, diciamo, annullato ed è tornato a valori precedenti al Giubileo, e nel frattempo si è osservata una ristrutturazione dell'economia romana che si è orientata sempre di più verso attività collegate al turismo, e quindi andando a compiere, no, questa trasformazione in città turistificata, in città turistica. E quindi, una volta però che si è perso, diciamo, l'effetto dopante dei tantissimi fondi spesi per il Giubileo e del grande appunto afflusso di persone arrivate in quegli anni, una volta che si è sgonfiata questa bolla, non c'è stata una crescita che è rimasta di medio-lungo termine, no? Ma è qualcosa che si è andato spegnendo, e insisto su questo punto, spero sia chiaro, togliendo delle risorse, delle opportunità, anche solo l'immaginazione di pensarsi in altro modo, no? Di far sviluppare un altro tipo di settori. Non non bisogna dimenticare anche proprio le aperture di nuovi hotel, hotel di lusso. Sappiamo che in centro storico ci sono dei progetti molto grossi in questo senso, ne sono stati annunciati altri nel quartiere Ludovisi, ad esempio. Quindi, insomma, a volte è importante non farsi abbagliare da parole chiave, come magari no, Airbnb, che sicuramente richiama molto l'attenzione, ma il settore si muove su tanti fronti e, diciamo, no, anche quello degli hotel, dei grossi hotel di lusso, è un fronte che renderà sempre più esclusivo e inaccessibile il centro storico, anche banalmente per una passeggiata, perché poi per viverci lo consideriamo come un luogo perso ormai da tempo. E... quindi, volendo, con una nota di vago ottimismo, concludere un attimo questa sezione, insomma, direi che quantomeno il Giubileo può essere una di quelle occasioni in cui veramente la città prende contatto con questa realtà di crescente turistificazione che sembra qualcosa di inevitabile, di ineluttabile, su cui non c'è nulla da fare. Invece è importante sottolineare come ci sono delle politiche incitative, degli effetti negativi a livello economico e sociale che sono ampiamente studiati, e quindi, come accade a volte anche nella vita, no? Non ci si rende conto delle cose finché non ci si ferma un attimo, si guarda indietro e si dice: aspetta, cosa sto facendo, dove sto andando? Chissà che il Giubileo possa essere un momento di questo tipo nella città.
E questa era Barbara Prollo su, appunto, il processo di turistificazione per l'ennesimo grande evento a Roma, il Giubileo, che appunto si sta è in procinto di iniziare insomma tra meno di un mese.
E che con i suoi effetti direi che è già iniziato ampiamente.
E certo, assolutamente. Oltre a darci, diciamo, quella che è una chiarissima definizione di turistificazione, sicuramente noi aggiungeremo qua da questi microfoni come, appunto, la città di Roma, la capitale, insomma, anche per un po' seguire quello che è l'immaginario letterario, culturale e storico degli anni precedenti, dei millenni e dei secoli precedenti. Sicuramente c'è un attore, o meglio un'attrice abbastanza importante, che ha plasmato Roma all'interno di quella che è la sua struttura urbana, sociale e durante i periodi storici, proprio la Chiesa. Quindi non soltanto attraverso quello che è un processo economico, ma attraverso anche, come sfondo ovviamente, il messaggio evangelico globale. Proprio attraverso, un esempio è proprio il Giubileo, non soltanto questo, anche il Giubileo che ha accolto sempre che ha accolto la città negli anni 2000, chi c'era insomma può ricordarselo, e che appunto ha plasmato urbanisticamente la città, servendola in qualche modo a quelli che sono i servizi turistici, anche lavorando all'interno di quelli che sono gli interventi e gli interessi politici. Basti insomma un po' guardare un po' più indietro nel tempo, sicuramente uno dei partiti politici che è stato a capo per lungo tempo insomma in Italia negli ultimi decenni, la Democrazia Cristiana, sicuramente ha avuto degli stretti collegamenti anche con gli interessi della Chiesa. A proposito di questo, Barbara Prollo sottolineava e menzionava dei dati importanti che anche qua attraverso questi microfoni sono appunto importanti per noi, per poter in qualche modo contestualizzare e argomentare le varie informazioni e il fenomeno del turismo, degli affitti brevi e di quella che è anche la competizione del dual market sulla scala appunto economica della città di Roma, cioè la crescita del settore terziario. La crescita del settore terziario, secondo anche quello che è uno degli ultimi documenti del 2023 pubblicato dalla Banca d'Italia, è stato favorito molto dal turismo. I flussi sono aumentati molto di più a Roma rispetto al resto del paese, ma con minore capacità di spesa. Il terziario è il settore con più espansione, con circa insomma l'88% del valore aggiunto complessivo, e questo settore ha iniziato a crescere fino ad arrivare all'apice, a uno degli apici nel 2018, appunto con la specializzazione anche in quello che è il turismo.
Sì, e quando pensiamo al terziario dobbiamo ricordarci che quello che almeno io ho letto sul sussidiario, come cacchio si chiama quello che c'hai alle medie a scuola, diciamo in realtà non è vero, almeno non rappresenta la realtà. Cioè mi ricordo che l'ho letto e quindi pensavo fosse un fatto, che in generale le società che si ritengono economicamente più avanzate, quelle con maggior, diciamo, benessere, senza adesso entrare nelle contraddizioni che anche queste definizioni hanno, sono quelle in cui il terziario è prevalente nella società. Quindi da questo punto di vista, se uno applica questo concetto, ovviamente non soltanto alla differenza tra nazioni, ma anche a quelle interne tra dei luoghi produttivi, dovrebbe pensare che siccome Roma è una città fondamentalmente terziaria, rispetto ad altre regioni in cui comunque il secondario è invece una parte, quantomeno che impiega una parte maggiore della popolazione, poi senza entrare nelle dinamiche produttive che sono anche un po' più complesse da analizzare e quasi impossibili da localizzare esattamente, ma in termini di occupazionale sicuramente Roma è una città terziaria, e questo non ci deve far pensare che questo sia un motivo di benessere, perché terziario non implica che i lavori che si vanno a fare sono lavori ad alta formazione, ad alta specializzazione, e che quindi si suppone potrebbero avere, almeno in astratto, almeno in senso relativo, anche poi un alto compenso, un alto salario che poi quindi permette alle persone di vivere bene, ma si riferisce semplicemente al meccanismo, diciamo, di produzione del valore. Quindi è assolutamente compatibile lavorare nel terziario e fare le pulizie nel bed and breakfast. Quando parliamo del terziario in espansione parliamo anche di questo tipo di lavori, parliamo del fare il turno in cucina, no? Nel senso che la ristorazione è indubbiamente un settore a bassa sindacalizzazione, basse paghe, alta quantità di lavoro nero, e che quindi ha una minor quantità di diritti e quant'altro. Quindi ecco, questa terziarizzazione di Roma spesso ci viene vagamente sottinteso che corrisponde a un'espansione economica di Roma, e questo invece non è vero. Questo un pochino è quello, no, che mi sembra che sia un altro dei tanti modi in cui la teoria economica del goccia a goccia, no, ci ritorna, ovvero se tu lavori in prossimità di persone ricche, allora alla fine a un certo punto diventerai, se non ricco, almeno benestante anche tu. E questa è semplicemente una falsità che il liberismo mette in giro in varie versioni diciamo continuamente.
E questa è pure un pochino la risposta alla domanda che faceva la Traccia all'intervento che abbiamo ascoltato, no? Ci si chiedeva: ma Roma è una città turistica, possiamo definirla tale, effettivamente rientra in questa categoria? Allora c'è una risposta anche molto scolastica, no? Una città diventa turistica quando il numero di persone che dormono di notte perché stanno in pernottamento rispetto ai residenti diventa uno maggiore di almeno di un numero, no? Allora
sì, in genere sia maggiore, quindi tipo siccome Roma fa circa 3 milioni di abitanti e fa 9 milioni di arrivi e tipo 15 di pernotti da definizione scolastica, allora sì, è una città turistica.
Sì, e questo ovviamente poi in luoghi in cui negli ultimi anni questo fenomeno è esploso anche in forme più nuove, no? Perché penso Roma, appunto, diciamo giustamente, che è investita da questo fenomeno da secoli. Se parliamo del Giubileo, forse era
dal 1300,
millenni, siamo su un'altra scala temporale. Invece tutte le città europee in cui hanno aperto gli scali di volo low cost negli anni dopo 2000, no? Penso a Lisbona soprattutto, è il caso più citato, ma ce ne sono molte soprattutto nell'Europa meridionale. E poi negli ultimi anni hanno avuto molto impatto le piattaforme, quindi Airbnb e gli affitti brevi. Beh, sicuramente là c'è stata una dimensione più rapida di trasformazione dell'economia della città. Ma Roma è una città turistica dal nostro punto di vista, in parte ci siamo fatti aiutare a Barbara Brallo per spiegarlo, soprattutto per quello che stavamo dicendo poco prima, cioè perché il mercato del lavoro e il sistema produttivo che fa da architrave allo sviluppo della città è basato soprattutto sulla ricchezza che portano i flussi turistici. Il risultato è un mercato del lavoro caratterizzato da basse paghe e anche orari bassi, cioè a Roma le ore lavorate, paradossalmente, almeno quelle in bianco, cioè quelle non in nero, quelle che risultano poi nelle statistiche alla fine dell'anno, sono relativamente poche. Tanta gente che è costretta a fare gli spezzati, cioè lavora 2 ore la mattina per fare la pulizia e poi magari rilavora 3 ore il pomeriggio o anche in cucina, e che poi alla fine del mese riesce a mettere in tasca stipendi da fame, stipendi che arrivano poco sopra o poco sotto i 1.000 euro, stipendi che non garantiscono la possibilità di vivere nella città a cui tutti i giorni si contribuisce con il proprio lavoro.
E come dicevi tu, diciamo, il fenomeno Airbnb, poi diciamo questa trasmissione, o quantomeno questa puntata di oggi, vuole in qualche modo anche prendersi la responsabilità di non limitarsi solamente a quello che è il fenomeno Airbnb, però parlando, visto che citavi proprio questo, sicuramente potremmo anche un po' accennare brevemente, prima di mandare in onda insomma la prossima intervista, quelle che sono le conseguenze di questo fenomeno, quindi quello che dicevamo prima un po', no? Quindi questo consumo, questa città vista come luogo di accumulazione, di consumo appunto incontrollato e di appunto sì, turistificazione, da appunto la disponibilità, sempre meno disponibilità di quelli che sono gli affitti lunghi, poi con l'aumento di canoni per quella che è appunto la conseguente concorrenza immobiliare, fino poi alla riduzione della popolazione locale che vive quindi sostanzialmente nei quartieri, perché il turismo, soprattutto il turismo low cost, che nel 2019 ha toccato dopo la pandemia in realtà il suo picco, l'acme, con addirittura 19,5 milioni di persone, appunto come dicevate voi, è un turismo di bassa permanenza, un turismo che può essere appunto di tipo congressuale, in cui la spesa è molto più contenuta, oppure un turismo o congressuale, oppure turismo low cost.
Sì, in teoria no, insomma, il turismo congressuale è, come dire, la chimera che continuamente, esatto, no, chi punta sul turismo insegue costantemente, e Roma non direi che ha questo turismo.
Ci abbiamo costruito la nuvola apposta per inseguire il turismo congressuale, abbiamo fatto il centro direzionale sulla Roma Fiumicino, cioè ogni 10 anni facciamo una grande opera che dovrebbe finalmente attrarre questi grandi congressi a Roma, fondamentalmente poi queste opere vengono costruite, e quando effettivamente vengono realizzate con un ritardo molto molto lungo, e comunque non risolvono il fatto di una città completamente congestionata, che quindi ha dei deficit in partenza che gli precludono quel tipo di mercato, oltre al fatto che, come tutti i mercati che si inseguono, sono spesso molto circoscritti anche a livello mondiale, e la coperta è corta. Ha vinto Barcellona in Europa sul turismo, sì, congressuale, non ce n'è per tutti.
Sì, la nuova fiera di Roma è stata sicuramente funzionale a fare delle nuove speculazioni immobiliari, piuttosto chiare, che insomma in parte si stanno ancora concretizzando in questo momento sull'area della Vecchia, ma diciamo dal punto di vista del turismo congressuale quella roba lì non rimane, e invece come il grosso del turismo, quello che arriva a Roma, è un turismo che non è che si può definire povero, nel senso che soggettivamente non lo è povero, ma poi gli effetti che creamente lascia nella società, quelli sì che si crea, quelli che descrivevi tu prima, quindi bassi salari.
Tipicamente, per chi ci ha pure lavorato nel turismo, a Roma il grosso dei flussi è gente che sta una settimana in Italia, in una settimana deve vedere in 2 giorni Roma, in 2 giorni Firenze, in 1 giorno e mezzo Venezia, nel frattempo fare una tappa a mangiare nelle colline toscane e riprendere un aereo per tornare dall'altra parte del mondo. E proprio il tema effettivamente di poi dove impatta il turismo dentro la città, in particolare rispetto alla questione degli affitti, è quello che abbiamo chiesto di approfondire alle compagne e compagni Assemblea dell'Autodifesa degli Sfratti. Perché? Perché parliamo spesso della questione degli affitti, che come abbiamo detto è la questione di cui parliamo di più quando parliamo di turismo, soprattutto pensando a Trastevere o a Circo Massimo, cioè alle zone che in realtà a Roma hanno perso residenti dopo la guerra, cioè se guardiamo i dati del censimento Istat, già al 61 avevano perso gran parte della popolazione residente, mentre quello che sta succedendo soprattutto negli ultimi anni è che questo fenomeno, cioè la competizione tra gli alloggi messi a disposizione dei turisti e la possibilità delle persone di accedere alla casa sul mercato degli affitti, sta iniziando a riguardare zone anche da dove trasmettiamo, ad esempio San Lorenzo, più, certo, di altri e di altri, forse in sostituzione più degli studenti universitari che dei residenti storici, ma se ci spostiamo più là lungo la Prenestina, la Casilina e la Tiburtina, arriviamo fino ormai a Centocelle, dove non è inconsueto fare colazione con gli americani, cosa se mi avessero raccontato 10 anni fa non ci avrei mai creduto. I compagni e le compagne di Assemblea dell'Autodifesa degli Sfratti si occupano esattamente di questo, su questo lottano ogni giorno, e sentiamo cosa ci hanno da raccontarci.
Tutte e tutti, noi siamo l'Assemblea di Autodifesa degli Sfratti di Roma, siamo un'assemblea che è nata subito dopo il 2020, dopo il lockdown, incentrandoci sulla questione degli affitti e dello sciopero degli affitti, quindi dell'autoriduzione, proprio in un periodo estremamente delicato, e oggi ci occupiamo come assemblea soprattutto di autodifenderci dagli sfratti. Analizzare, esaminare il problema e la questione abitativa in un senso più ampio, più strutturale. Ovviamente siamo consapevoli che lo sfratto è solo la fase terminale di un problema molto più ampio, che è appunto di natura strutturale. Infatti
quindi in questo senso l'autodifesa passa in primis per l'informazione, per fare reti, per lottare insieme e quindi combattere l'isolamento che il sistema stesso comunque veicola messaggi sociali puramente individualistici e questo porta le persone a stare sole e quindi a essere più deboli e essere più vulnerabili e più facilmente appunto vittime e assoggettabili.
Con altre realtà, spazi attivi a Roma, comunque stiamo cercando di focalizzarsi sul tema del giubileo, diciamo in generale, e questo comunque viene anche un'analisi che viene presentata anche da alcuni rapporti, come ad esempio un rapporto pubblicato dalla Banca d'Italia, però relativamente al giubileo del 2001, come il giubileo, ma anche come le Olimpiadi, i campionati, spesso queste città, le grandi capitali cercano di ospitare questi grandi eventi proprio perché l'idea è che possano portare i soldi dell'espansione economica. In realtà appunto questi molti delle ricerche che vengono fatte mettono in evidenza che le spese e i costi sono degli impatti negativi sulla città, sui territori, sono maggiori dei benefici e dei miglioramenti dei servizi. Quindi sicuramente questa ci troviamo in una fase in cui dobbiamo stare attenzionare molto quello che questo grande evento, il giubileo, le conseguenze che già sta iniziando a produrre sulla città di Roma. Sicuramente un problema che già esiste da prima di quest'anno è la questione della turistificazione delle città, quindi una sottrazione incontrollata delle case a scopo residenziale nel settore turistico, quindi un passaggio dal settore residenziale, una sottrazione delle case per diventare Airbnb, alberghi, strutture ricettive. Questa è proprio una vera e propria monocultura turistica, quindi come tutte le monoculture in realtà non produce niente di buono, ma devasta aree e alloggi turistici, gli affitti brevi vengono soprattutto per la maggioranza gestiti da grandi società, da insomma investitori, società di intermediazione che vedono questo come un settore redditizio. Quindi fondamentalmente il turismo, la città nel senso di la città turistica rappresenta proprio una miniera d'oro da cui estrarre profitto. Però al di là degli affitti brevi, sicuramente un ragionamento importante è che il problema non riguarda solo questi, ma riguarda le locazioni in generale, l'affitto a 360 gradi, perché comunque il prezzo delle abitazioni è comunque altissimo, i costi delle abitazioni sono cresciute con valori che raggiungono anche 6.000 euro al metro quadro. A Roma è già aperto un hotel di lusso, uno studentato di lusso, il Soco Hotel San Lorenzo, ma ne stanno aprendo in quella zona altri due. Nei prossimi anni aprirà uno student hotel nell'area dell'ex dogana, al scalo di San Lorenzo, e ne aprirà un altro studentato di lusso, è prevista l'apertura vicino a via di Cortonaccio, oltretutto vicino a uno spazio occupato che è Strike. Questi luoghi anche sono rappresentativi di un modello di società che si vuole imporre, cioè un modello di società che è appunto escludente, cioè come una città di classe in cui chi può permettersi di rimanere è solo chi ha una determinata disponibilità economica. Infatti basti pensare ad esempio che non solo gli affitti in generale, tutte le case che vengono sottratte dal mercato residenziale per passare al mercato turistico, quindi degli affitti brevi, questi studentati di lusso, tra virgolette studentati, che hanno degli affitti ben al di sopra del mercato ordinario, però tutti questi processi sono processi che vogliono far attraversare la città non solo da persone appunto che possono permetterselo, ma da users, cioè da persone che transitano, che magari stanno qui per poco tempo, per qualche giorno, per un mese, per qualche mese, quindi fondamentalmente non hanno richieste specifiche, non hanno poi delle pretese su come funzionano i servizi, su come funziona la città, su come funziona il territorio. Bruxelles le politiche pubbliche cosa hanno fatto? In realtà hanno solo favorito questi processi di liberalizzazione e hanno favorito la diffusione dell'uso di questi strumenti finanziari. Infatti questi fondi immobiliari è uno strumento che è stato introdotto in Italia nel 94 più o meno. I fondi immobiliari cosa sono? Sono degli strumenti che permettono fondamentalmente di permettono a degli investitori che sono anche investitori pubblici come fondi pensione, lo Stato stesso, le banche, che investono i propri soldi in immobili per avere dei ricavi, per avere dei profitti, senza però la responsabilità e i rischi collegati ad avere una proprietà diretta, quindi senza tassazione, senza una serie di rischi che implica avere una proprietà direttamente. Quindi i fondi immobiliari sono sicuramente questo fenomeno già lo possiamo osservare in modo avanzato in tanti altri paesi del nord America, del nord Europa. Questo è un fenomeno che in Italia si sta diffondendo sempre di più. Basta pensare anche a Nasarco, che ha alienato e dato proprio il proprio capitale immobiliare in un fondo che è BNL, mettere in liquidità tutti questi, se erano case alloggi di edilizia pubblica.
Politiche sociali, che quindi la politica, lo Stato, che cosa fa per cercare di alleviare la sofferenza delle persone che si trovano in un disagio abitativo? Fondamentalmente puro assistenzialismo. Le persone che perdono casa fondamentalmente sono nuovamente vittime del sistema economico finanziario che ci governa, che da una parte rende appunto reale l'impossibilità di accedere all'interno di una casa. Dall'altra parte la soluzione messa in campo è l'assistenzialismo, perché si tratta di la persona che perde casa, le risposte che trova dalle politiche sociali sono fondamentalmente accoglienza all'interno dei centri, liste infinite di attesa per accedere alla casa popolare, e queste non sono risposte reali, concrete. Anzi, dicevo che sono doppiamente vittime del sistema, perché entrare in un centro di accoglienza, che sarebbe la soluzione che lo Stato propone a chi si trova in difficoltà, è fondamentalmente essere sotto il controllo dello Stato e non poter condurre una vita dignitosa. Lo spazio domestico che è venuto meno non riappare in nessuna forma. Quindi diciamo che le persone che si trovano in difficoltà economica sono di nuovo doppiamente vittime, anche nel momento in cui anche nel momento di assistenza, perché non è assistenza, ma anzi un controllo e un soggettamento. Dire solo una cosa importantissima, che per noi pure è un punto fondamentale anche come assemblea di autodifesa dagli sfratti, è la questione dell'esempio della riduzione degli affitti. C'è stata una manifestazione sabato a Barcellona in cui hanno partecipato 170.000 persone, promossa dal sindacato inquilini e inquilini, e poi comunque in cui hanno aderito tantissime organizzazioni in tutta la Catalogna. La parola d'ordine è stata quella di ridurre al 50% gli affitti. Quindi questa è la rivendicazione che si sta portando avanti nel resto del mondo, in Spagna così come in altri paesi, cioè quello di non solo controllare il controllo degli affitti, far sì che non aumentino, ma ridurli addirittura. Quindi io credo che al di là di esaminare i vari singoli aspetti che citavo prima, quindi il problema degli studentati di lusso che stanno proliferando nelle nostre città e che apriranno a Roma, il problema degli affitti brevi e del mercato turistico che è assolutamente regolamentato, però
l'analisi sicuramente deve essere un po' più ampia e guardare a quei processi di finanziarizzazione che fondamentalmente non fanno altro che rendere la casa piuttosto che un bene necessario di prioritaria importanza anche simbolica della vita delle persone, come, ma lo vedono come un asset strategico, come un asset di investimento, quindi come una merce, quindi interrompere questo processo di ipermercificazione della casa.
.79, questa è Radio Onda Rossa, state ascoltando Cosa succede in città, primo di una serie di tre relazionali sul Giubileo, con la scusa del Giubileo per parlare di come si trasforma Roma. Stavate ascoltando nello specifico l'intervento dell'Assemblea di Autodifesa degli Sfratti, che ci ha aiutato a parlare di turismo parlando soprattutto degli effetti che ha sulla condizione abitativa delle persone che una casa non ce l'hanno in questa città, che sono in affitto, che sono in attesa di una casa popolare, che stanno aspettando uno sfratto perché magari stanno tra le migliaia di persone che hanno una sentenza esecutiva di sfratto e che poi quotidianamente subiscono l'irruzione delle forze dell'ordine per liberare i propri alloggi. Ci raccontavano di una condizione molto complicata di cui la radio prova a dare conto anche nella cronaca quotidiana, nel palinsesto settimanale, per cui l'assenza pressoché totale di politiche pubbliche di sostegno a queste fasce di popolazione. Fondamentalmente, se arriva uno sfratto, uno sgombero, veniva detto bene nel contributo, al massimo quello che si offre è una casa famiglia, che vuol dire donne e bambini da una parte, uomini in mezzo a una strada, fondamentalmente smembrare i nuclei familiari, e anche questa in realtà è un privilegio che eventualmente si ottiene dopo ore e ore di resistenza. Ci parlavano però soprattutto di una dimensione sfaccettata per quello che riguarda l'impatto del turismo sulla città e delle trasformazioni che la città sta subendo, perché sicuramente la punta dell'iceberg sono gli affitti brevi e Airbnb, ma poi c'è a cascata il flusso di denaro pubblico che è orientato nella stessa direzione. Ad esempio, un fenomeno che spesso non mettiamo direttamente in collegamento con il turismo, ma che ha molto a che fare, è quello degli student hotel. Sono di nuovo strutture recettive, sono strutture recettive tra l'altro in larga parte finanziate con fondi pubblici, o che anche quando godono di investimenti privati hanno comunque il vantaggio di essere localizzati su suoli pubblici grazie a progetti promulgati dal pubblico, e che però hanno una caratterizzazione fortemente privatistica, perché i profitti sono molto concentrati, perché gli utenti a cui si rivolgono sono fondamentalmente persone che hanno tanti soldi da spendere. Nell'intervista dicono i city user, cioè questa fantomatica figura che inseguiamo nelle politiche pubbliche da 20 anni, cioè quelli che stanno un po' qua un po' là, i globetrotter che lavorano 2 giorni a Milano, 2 giorni a Londra, 2 giorni a Roma, che vengono qua e spendono un patrimonio perché vogliono la struttura anche con la piscina piuttosto che la sala hobby comune, piuttosto che tutte le fregnacce che gli vendono nei dépliant. Questo tema qua delle strutture recettive di extra lusso non a caso si chiama student hotel, perché in realtà la porta da cui le hanno fatte passare, soprattutto per i finanziamenti del PNRR, ma in generale per l'intervento pubblico, non è stata tanto quella della ricezione per il grande evento che è il Giubileo, ma quella della carenza di posti alloggio per gli studenti e studentesse universitarie. Roma c'ha circa 70-80.000 studenti universitari fuori sede tra le 3 università pubbliche della città. Sono 1.000 i posti alloggio che c'ha attualmente a disposizione Lazio Lisu, che è l'agenzia del diritto allo studio che di questo si occupa per la regione Lazio. In questo gap gigante, in questa proporzione immensa tra l'offerta di alloggi pubblici e l'effettiva necessità di studenti e studentesse di trovare un alloggio, c'è un'occasione di speculazione che sono gli student hotel. Anche qua gli student hotel è un pezzetto dei problemi che vive chi oggi frequenta l'università dentro questa città. Per questo abbiamo chiesto di essere con noi in trasmissione a un compagno e una compagna di Zaum, per chiedergli intanto cosa ne pensano di quello che ci stiamo dicendo fino adesso, e più nello specifico del tema che abbiamo appena introdotto, cioè la disponibilità di alloggi per gli studenti e i progetti speculativi che vengono fatti in loro nome.
Ciao a tutti e grazie come al solito a Radio Onda Rossa per farci parlare, per condividere i percorsi che facciamo in università. Io sono Federico Di Zaum e, rispetto a tutto ciò che si diceva fino adesso, appunto lo student hotel, quindi lo studentato privato, è un po' il simbolo di quello che è il modello di università che attraversiamo tutti i giorni, quindi un'università appunto l'università neoliberale, in cui un po' il modello estrattivista, il modello di rendita di città come Roma, di cui si parlava prima, si concretizza appunto in una città universitaria, nel più grande ateneo d'Europa, in cui l'obiettivo e la vita dello studente è confinata appunto alla produzione di sapere, al fare lezione, al studiare nelle aule studio e poi andare a casa. Questa è una condizione poi che colpisce soprattutto i fuorisede, e si parlava negli ultimi tempi anche dello student hotel qui a San Lorenzo, anche nell'ultimo intervento, rispetto all'ex Dogana, e appunto i percorsi che noi portiamo avanti dentro l'università provano a proporre un'alternativa. E lo scorso anno, appunto, rispetto a uno spazio universitario che si finge neutrale, ma che in realtà poi l'università e la privatizzazione dell'istruzione parla di Università di Roma, che sta lavorando a dei progetti e che quindi che ha un'idea precisa di quella che è la categoria di giovani e di studenti, e che appunto devono essere sottoposti a questa quotidianità, quando invece dall'alto appunto si parla del Roma Tecnopole, degli accordi con la Tiburtina Valley. Quindi un po' l'idea è proprio quella di uno studente che deve vivere una quotidianità imposta, ma che in realtà poi sotto sotto lavora a fini di guerra. E appunto noi proviamo a risignificare la categoria di giovani, di studenti nelle lotte che portiamo avanti tutti i giorni nella nostra università, e lo abbiamo fatto l'anno scorso con l'esperienza di Zona 1, che è appunto è stata la riappropriazione di uno spazio dentro l'università in cui provare a costruirci un sapere nostro, un sapere anticapitalista, transfemminista, decoloniale, senza aspettare che l'Accademia ce lo fornisse, e soprattutto appunto in questa esperienza abbiamo fatto anche partire un ciclo di iniziative, perché pensiamo e viviamo tutti i giorni le conseguenze dei processi di cui si parlava prima, di turistificazione, di gentrificazione, e quindi si parla appunto di abitare, di una città che non è a misura e non risponde alle esigenze e non fornisce protagonismo agli abitanti dei quartieri, ma che invece lavora in funzione degli abitanti temporanei, diciamo, dei turisti. E quindi con l'esperienza di Zona 1 ci siamo riappropriati di uno spazio e abbiamo avviato dentro di esso un ciclo di iniziative che si chiama Città Deserte, in cui con, possiamo dire, degli alleati dentro l'Accademia, che si occupano proprio di analizzare criticamente questi fenomeni e di provare anche a fornire a parlare anche a livello accademico di quelle esperienze che invece nella città provano ad andare contro questi fenomeni, a risolvere un po' il problema della soddisfazione dei diritti sociali che invece vengono negati. E lo abbiamo fatto con varie iniziative l'anno scorso, con Filippo Celata, con Barbara Pizzo, con Sara Gainsford, e lo vogliamo riprendere questo percorso quest'anno, perché pensiamo appunto che il Giubileo sia un po' il modello di quello che di città che le politiche pubbliche hanno portato negli ultimi anni. Vediamo come come appunto le nostre strade, le nostre città siano adesso caratterizzate dalla presenza di numerosi cantieri, come le riqualificazioni interessino soprattutto i quartieri centrali, e come il piano di sicurezza del Giubileo, soprattutto rispetto anche ai discorsi che facevamo in università quest'anno sul DDL sicurezza, rispondono a un modello di sicurezza urbana che vuole marginalizzare delle categorie ritenute insicure, tra cui ci sono anche i giovani. Appunto la socialità sì, va bene, ma quando rientra in attività di consumo, in attività che rispondono a esigenze economiche che non sono appunto quelle degli abitanti. Anche quest'anno in università abbiamo provato a riattivare un percorso di socialità che andasse oltre le attività capitalistiche, e provasse a fornire un servizio gratis agli studenti, in cui usufruire dello spazio universitario in un altro modo, fornire un'alternativa organizzando una festa. Ovviamente la risposta è stata la repressione, e appunto le nostre strade si riempiranno di polizia, e come anche già caratteristico delle nostre giornate in università, mentre la sicurezza che noi chiediamo, che è quella di appunto rispondere alla violenza di genere con centri antiviolenza, rispondere all'escalation di guerra con un sapere decoloniale, e tutto ciò che rientra nella nostra concezione di sicurezza viene messo in secondo piano, ecco.
Sì, guarda, da questo punto di vista, devo dire, a me del punto precedente, uno spunto che, scusa il gioco di parole, che mi era piaciuto parecchio era proprio quello che veniva citato di nuovo, cioè quello dei city user, no? Quindi di questa categoria, diciamo, no? City user all'eccellente vuol dire utenti della città, quindi evidentemente la città è un servizio, se si può essere utenti di una città, e sono, no, come dire, di fatto è come una parola in codice per dire turisti, o per dire, se non esattamente turismo, per magari un passaggio di lavoro, quindi magari un turismo da conferenza che non è esattamente il senso del turismo, diciamo, ricreativo, ma comunque di persone di passaggio che hanno pochissime aspettative su quella che effettivamente la città poi ha da offrire, quindi che ne so, di servizi sociali, di servizi di sanità, ma spesso ha poi anche poco a che chiedere per quanto riguarda il trasporto, quindi magari purché ci sia l'isola che va alla loro conferenza, al loro student hotel che è ben collegata con l'aeroporto, poi la questione si chiude qui, no? Quindi da questo punto di vista, secondo me, come dire, la situazione in cui ci si trova nel momento in cui si è studenti, secondo me può essere anche un po' un'ottica privilegiata, no? Perché spesso poi la condizione di studente è una condizione in cui la società dipinge un po' delle bolle, e comunque ha creato anche proprio spazialmente, no? Nel bene e nel male, comunque anche delle zone molto particolari come quelle della città universitaria, una serie di quartieri che sono legati anche alla vita sociale degli studenti. Quindi diciamo in parte cerca di ricreare qualche cosa che assomigli poi a delle persone di passaggio rinchiuse dentro un qualcosa di segmentato, ma che poi continuamente mi sembra eccede sempre da questo invece, no? È stato in quello si vuole costruire, quindi non so, ecco, non so se su questo magari avevate delle riflessioni, però mi sembra, no, davvero che il riferirsi alla società e quindi poi anche all'università in un qualche modo puramente come un servizio sia poi l'antecamera per la costruzione, per quella che tu giustamente chiamavi l'università neoliberale.
Ma
non ho una domanda specifica al riguardo,
sì,
soltanto
sì, no,
così un botta e risposta.
Penso che quello che il termine anche city users sia molto legato a, come dicevi te, a una bolla in cui gli studenti usufruiscono di fatto di quello che anche in termini un po' più tecnici, no, alcuni chiamano non luogo, un luogo in cui non c'è nessun tipo di caratterizzazione di protagonismo da parte di chi lo attraversa, non c'è nessun tipo di alternativa, e anzi culturalmente in questo momento l'alternativa è proprio criminalizzata, anche attraverso un percorso che ha visto il Covid, la pandemia, e quindi una serie di l'assenza totale di socialità dentro l'università, e appunto invece i luoghi centrali della nostra, i quartieri storici anche in termini di, cioè i quartieri anche limitrofi come quello della radio appunto di San Lorenzo, hanno perso ogni tipo di caratteristica giovanile, o se lo sono attraversati appunto da una socialità che è, come dicevo prima, totalmente relegata a attività di consumo, e questo trasforma anche la cultura dello studente in sé, cioè nel senso uno studente che non è più abituato vivere la quotidianità dentro e fuori dall'università sapendo caratterizzarla, ma uno studente che è abituato invece a passare appunto a vedere imposta una quotidianità che in realtà non nasconde anche secondi fini.
Diciamo che secondo me sono venute fuori parecchie cose interessanti, no? Nel senso che alla fine partivamo dalla questione stretta della casa, il tetto, l'alloggio per gli studenti, il mercato degli affitti, gli sfratti, e poi in un attimo ti trovi a parlare le telecamere, l'installazione, il modello di sicurezza, che tipo di città stiamo costruendo, che tipo di consumo c'è nei quartieri, no? sono questioni che un pochino erano un po' il senso anche di questa prima trasmissione, cioè cercare di partire con la scusa di un grande evento e di un tema, quello del turismo, per poi allargare di molto il raggio. Allargando il raggio siamo arrivati anche un pochino non soltanto a fare un'analisi descrittiva dei fenomeni, che poi forse non è neanche nelle nostre capacità fino in fondo, ma anche a mettere sul piatto quali sono le mobilitazioni che in questo momento si stanno provando a costruire. Citava la compagna che interveniva nell'assemblea degli sfratti, autodifesa degli sfratti, chiamo sempre assemblea degli sfratti, era sbagliato, mi scuso in diretta perché faccio una crasi, che però è un pessimo risultato, anche perché invece sull'autodifesa, come ci hanno spiegato, è un elemento fondamentale del loro percorso politico. Però ci raccontava di Barcellona, dove ci sono mobilitazioni con numeri che noi qua ci sogniamo, ma che comunque è importante raccontare, di centinaia di migliaia di persone, pare fossero le proporzioni, 170.000, adesso potrei sbagliarmi sulla questione degli affitti, è una città che è stata attraversata per molto da questo. Ci raccontavano le compagne dell'università di cosa è stato fatto in queste settimane, in questi mesi, in questi ultimi 2-3 anni, in cui dopo la pandemia è stato difficilissimo riprendere i percorsi di base all'interno dei luoghi di studio, a partire dall'università, per come si sono trasformati. E ci teniamo per questo anche a raccontare che in realtà noi trasmettiamo a 2 giorni da una manifestazione cittadina che più o meno di questo va a parlare. Adesso non voglio mettere il cappello su una mobilitazione promossa da tante realtà sociali, perché non è questo il senso, però c'è una manifestazione a Piazza del Campidoglio tra 2 giorni, si intitola Giubileo, nessuna indulgenza per Gualtieri, raccogliere movimenti di lotta per la casa, sindacati di base, a esperienze territoriali di lotta, che pongono proprio il problema su cui arrivava adesso il compagno, cioè qual è il modello di città alla fine. Cioè, o si va da una parte o si va dall'altra. Se si decide che l'unico scopo è intercettare più flussi di turisti possibile, si lascia a spasso tutto il resto. Non solo si lasciano a spasso gli studenti universitari e gli abitanti storici dei quartieri, ma si devasta anche un pezzo significativo di territorio. Ci sono, ad esempio, sabato in piazza i compagni e le compagne del Reatino, adesso non mi ricordo mai come si dice, la provincia di Rieti, ma penso che siamo là, la vecchia Sabina, che era più facile, perché da quelle parti questo modello di città vuol dire fondamentalmente potenziare le infrastrutture idriche, quindi devastare pezzi di montagna, di collina, per rendere possibile un consumo sempre più sfrenato di risorse, in questo caso di acqua, per la metropoli che deve accogliere tutti quanti, in particolare i pellegrini in questo caso, ma lo è anche dal lato opposto di questa grande metropoli che è Roma, cioè dalla montagna al mare e anche sul mare, perché legata, o almeno enunciata come legata, diciamo così, adesso forse proviamo a capire anche meglio di cosa parliamo, alla questione del Giubileo e sicuramente alla questione del turismo, c'è tutto quello che sta succedendo a Fiumicino, che sta succedendo e che non sta succedendo, perché poi qualcosa si è fermato, però un progetto di porto commerciale che sta andando avanti, un progetto di porto turistico che invece per il momento è fermo, ma che nonostante sia fermo è riuscito comunque a devastare già un pezzo di litorale, a mettere a repentaglio parti significative della spiaggia, che forse non è il termine tecnico, però insomma, per capirci, l'erosione costiera ne ha già subito le conseguenze. I compagni e le compagne del No Porto su questo stanno facendo una lotta che va avanti ormai da 10 anni, direi, se non sbaglio, e le abbiamo chiesto di raccontarci come sta andando il loro percorso e quali sono i legami che ha con la trasformazione più complessiva della città, soprattutto in occasione del Giubileo.
Tutte, siamo il collettivo No Porto, il bilancio non occupato di Fiumicino, è un collettivo che ha più di 11 anni di lotta e resistenza territoriale alle spalle, è un collettivo che è nato inizialmente in opposizione a un progetto di porto turistico che doveva sorgere alla foce del Tevere e quindi nella zona di Fiumara Grande, di Isola Sacra. Abbiamo deciso di fare un presidio permanente per un periodo, attualmente siamo quasi sempre, c'è qualcuno nell'area, ma siamo presenti soprattutto il martedì con la nostra attività di vela officina, di vela popolare e con comunque presenza nell'area, perché come ti ho detto stiamo comunque sia in allerta che in denuncia, perché molte istanze che poi sono state presentate dal mail bombing a ricorsi, a lettere al comune, sono partite proprio dal momento in cui la presenza e la nostra attenzione sull'area erano quasi H24, quindi se non c'eravamo noi c'era qualcuno che ci riportava le cose e eravamo sempre tempestive nell'agire, cosa che per un presidio e una lotta in generale è fondamentale, per una unico proponente e quindi vincitore, o il colosso delle navi crocieristiche Royal Caribbean, cosa che a noi ci ha fortemente allertato, ecco, perché immaginavamo che non si parlasse più come interesse di una grande impresa crocieristica, non si trattasse più di un interesse puramente turistico, quindi con yacht o comunque piccole navi, che comunque per noi erano un progetto da bocciare, quindi comunque da non implementare in un'area vulnerabile, ma comunque ha reso la situazione ancora più complicata. Conosce Fiumicino, ma anche se lo si va a cercare nelle mappe, vede che è un comune a parte rispetto a quello di Roma, però è un'area portuale molto vicina a una grande città, quindi è un'estrema periferia satellite di una grande città, come succede purtroppo in tutto il mondo, ecco, capitalizzato. Si creano intorno alle megalopoli delle zone di sacrificio, che sono delle zone che servono attraverso delle infrastrutture specifiche, attraverso la creazione dei flussi, quelli di merci come quelli turistici, servono meramente al funzionamento e all'alimentare questo mostro bulimico che è poi la città. Quindi Fiumicino, dalla costruzione dell'aeroporto, a Fiumicino gli è stata data questa vocazione, questa vocazione che poi purtroppo questa accezione di zona di sacrificio di tutte quelle che poi dovevano essere delle infrastrutture turistiche che non beneficiano in alcun modo, non con un impatto ambientale ma anche sociale, l'area in cui vengono costruite, ma servono solamente ad alimentare, come ho già detto, la grande città.
Da 20 anni è l'idea, appunto, di farla diventare un centro, un hub direzionale dove le merci arrivano sia attraverso gli aerei sia attraverso il nuovo porto commerciale, perché ricordo che a Fiumicino, oltre la grande opera del porto turistico che ha raccontato bene Federica prima, spiegando appunto le vicende che l'hanno rallentato per fortuna, quello che invece si sta costruendo è un porto commerciale. È iniziato intanto con i primi lavori, che sono le banchine per spostare i pescherecci dal fiume Tevere, diciamo dal lungo fiume, ma per poi proseguire per diventare appunto il porto commerciale delle merci a Fiumicino. E questo è iniziato come lavoro, è un lavoro che che cosa comporta? Fiumicino, come hai detto prima, insomma, già soffre della presenza dell'aeroporto forse più grande d'Italia, comunque uno dei più grandi d'Europa, con uno scalo super affollato e
decreto giubileo già dall'ex sindaco di Fiumicino Montino, che addirittura ha citato, viene citato ecco, in una lettera rivolta a Gualtieri, dove dice lo inseriamo per accelerare le procedure realizzative, quindi in realtà non c'era nessun intento poi di farlo per un utilizzo. Infatti, come abbiamo già detto prima, non si è al di là della presenza che noi stiamo notando dell'impresa per delle cose specifiche, ma non c'è stata la posa della prima pietra, e siamo a un mese dal neanche dall'apertura del giubileo, e quindi non ci sarà nessun porto che verrà utilizzato per i pellegrini durante il giubileo. Nonostante questo, l'opera e la Royal Caribbean logicamente ha beneficiato di tutte quelle procedure accelerate di cui le opere inserite nel decreto giubileo potevano beneficiare, e quindi per esempio a noi che abbiamo presentato come collettivo No Porto, come Tavoli del Porto, come Tavoli del Porto è composta da tantissime associazioni del litorale e non, come Scienza Radicata, come professori dell'università. Queste osservazioni noi le abbiamo potute presentare solamente in 30 giorni, non abbiamo avuto 60 come doveva essere normalmente, proprio perché inserito nel decreto giubileo.
Pensa che il porto turistico aumenti il traffico, cioè il benessere anche economico di Fiumicino, perché io immagino appunto nella mia piccola città che questi turisti alla fine verranno a Roma per visitare la grande città eterna. Sicuramente i 5.000 crocieristi spenderanno forse i soldi per il trasporto per arrivare a Roma, ma non ci saranno altri indotti che non da quello appunto forse delle royalties che paga l'assessore della Caribbean per ogni nave che parcheggia nel porto, ma l'economia di Fiumicino potrebbe essere minacciata addirittura da questo turismo mordi e fuggi, nel senso che se finora il turismo di Fiumicino è anche un turismo lento, un turismo di prossimità, c'è appunto i romani che vengono la domenica e il sabato a mangiarsi il pesce, a visitare un'area di libera dai palazzi, respirare un po' di aria pura con la crociera parcheggiata là davanti, cioè, ma che come se ci diamo la zappa sui piedi, cioè chi parla di aumentare un po' l'economia turistica di Fiumicino è contraddittorio con questa volontà del porto turistico.
Che fomenteranno il turismo elitario, ecco, quindi un tipo di turismo da eliporto, da navi da crociere. Le navi da crociere sappiamo che hanno un costo, queste saranno navi da crociere che arriveranno dall'altra parte dell'Atlantico, da Miami, dagli Stati Uniti, e quindi porteranno un certo tipo di turisti qua. Quello che mi chiedevo, se ci parliamo di giubileo, ecco, e se questo doveva essere un'opera giubilare, io me questi pellegrini me li sono sempre immaginati dei poracci che dovevano recarsi alla città santa in ginocchio, non quindi trasportati da elicotteri o da navi da crociere, pentiti e pentite di tutti i loro peccati, ecco. Quindi sembra assurdo che si continui a trattare la popolazione locale come carne da macello, come sacrificabile, non calcolando per nulla né qui né a Roma, perché poi l'impatto di un porto crocieristico che vedrà milioni di turisti, migliaia quotidianamente in uno spazio urbano già esausto, già sovraffollato, non è sicuramente quello che vogliamo per la nostra città. E poi le ripercussioni a livello ambientale, di contaminazione, cioè stiamo parlando di navi da crociera che inquinano in un giorno come 8.000 auto. Quindi questa dovrebbe essere una battaglia di tutta Fiumicino, di tutto il litorale, di tutta Roma, ma di tutta Italia, perché un sistema come quello del turismo crocieristico, un paradigma come quello del turismo crocieristico è obsoleto e va estirpato, non va fomentato.
Allora, abbiamo sentito anche la registrazione di un'intervista che abbiamo fatto in precedenza e quindi abbiamo presentato in questo montato, un po' lunghetto, questa trasmissione ne abbiamo fatti vari, cercheremo di farli meglio come qualità, ma come, diciamo, come format sarà una cosa che in parte riprenderemo in questo ciclo. E secondo me la parte che più mi ha interessato, non perché no, le altre non fossero valide, ma che più vorrei adesso riprendere, riguarda questo aspetto proprio, della segmentazione un po' delle zone che avviene all'interno della città, dico all'interno della città anche se Fiumicino è tecnicamente un altro comune, perché questo non lo trovo particolarmente significativo, cioè essere un altro comune vuol dire soltanto che la giunta è separata, ma dal livello dei flussi e delle dinamiche del capitale questo non incide particolarmente, quindi nel comune di Fiumicino le compagne chiaramente individuano come il posto in cui loro vivono sia stata individuata come una zona di sacrificio, una zona quindi in cui concentrare tutte le infrastrutture e in cui proprio come un grande classico, così come dove passano le autostrade e cose del genere, tutto passa e niente si ferma, no? Quindi oltretutto questo crea anche dei paradossi, per cui dicevano se uno proprio volesse rilanciare l'aspetto turistico di Fiumicino non si capisce come un porto crocieristico sia attrattivo, perché è evidente che chi scende dalla crociera farà due cose, una di queste due cose: o va al centro commerciale non distante e quindi questo non beneficerà particolarmente a chi si trova nel comune di Fiumicino, o se ne andrà a vedere il Colosseo o San Pietro o la singola attrazione che riterrà più speciale della città di Roma, e ben poche persone si fermeranno. Ma al di là di questo, soprattutto appunto un territorio dedicato sempre di più a funzioni infrastrutturali in quell'area, poi tra cose più e meno vicine ci sono una quantità di centri commerciali, la nuova fiera di Roma sicuramente non distante, il porto già c'è, ma appunto attualmente il porto di Fiumicino è un porto piccolino, e invece l'aeroporto è indubbiamente qualcosa di davvero grande, si tratta comunque di uno degli aeroporti più grandi d'Europa, quindi insomma con un impatto piuttosto significativo. Ecco, da questo punto di vista, questo è impossibile separare tutte queste funzioni dal turismo. Chiaramente il caso del porto crocieristico è evidentemente solamente una funzione turistica, ma anche dell'aeroporto, come dire, è sempre complesso contare le persone che atterrano, quante di quelle sono turiste e quante invece sono lì per motivi diversi, perché insomma, come dire, l'analisi dei visti non ti dice niente, è complicato avere questo tipo di dati, ma è indubbio che se a Roma ci sono tanti turisti, il grosso di questi turisti arriva con l'aereo. Poi magari non tutti arrivano con l'aereo a Fiumicino, perché alcuni arrivano in aereo magari a Firenze e da lì vanno poi, no? Arrivano a Pisa, Firenze, Roma, Napoli, oppure viceversa vanno a Venezia, quindi non tutti quanti vanno da lì, ma è chiaro che l'aeroporto è dedicato ad una funzione turistica. Quindi il turismo, nei suoi effetti negativi che dicevamo e nei suoi aspetti di lavoro non qualificato, ha anche questi, perché poi il settore, di nuovo, no? Quando parlavamo del terziario espresso dal turismo, parliamo di questo tipo di lavoro, di persone che lavorano al centro commerciale, di persone che lavorano come addetti all'aeroporto, come persone che lavorano all'interno di un contesto portuale crocieristico. Questo è sicuramente un aspetto più specifico del turismo, ma del resto c'è poi anche il suo contraltare, perché nel creare una città a misura di turismo, e quindi in cui i nodi infrastrutturali che vengono maggiormente valorizzati, i servizi che si potenziano, sono quelli interessanti per le persone che qui si trovano appunto scopo di turismo, evidentemente, cioè, quelle risorse non sono infinite, quindi le risorse, se si allocano per creare un turismo, e quindi si allocano per fare un porto, si allocano per fare delle ferrovie potenziate come sono quelle che collegano Fiumicino aeroporto con o con Roma Termini o con insomma l'altra, che è quella che poi va a fare a Sabina, che sono ferrovie tenute più in riguardo di altre, soprattutto quella che va a Termini, sono ferrovie privilegiate per il settore turistico, tutte no, oppure una serie di altri servizi ad esso connessi, tutte queste risorse sono poi sottratte nell'implementazione di politiche sociali e rinforzano appunto il fatto che ci sono delle zone che poi sono più appetibili per i turisti e quindi vanno anche create poi una serie di turismi anche interni alla città, per cui il turista arriva con l'aereo a Fiumicino, si prende un bed and breakfast a Trastevere, canonicamente ormai in realtà si allarga sempre di più, ma semplifichiamola ancora così, si prende un bed and breakfast a Trastevere e quindi i locali per uscire sono a Trastevere. Se ti trovi a 3 km linea d'aria da Trastevere, ma in un quartiere poco meno collegato, le situazioni sono già completamente diverse.
Eh sì, giustamente, diciamo, il ragionamento fila, mi collego, diciamo, al tuo discorso anche per sottolineare quello che è l'importanza che le pubbliche amministrazioni, diciamo, i programmi politici in generale e lo sviluppo delle città, il rapporto che c'è per esempio tra centro e periferia, non sono altro, proprio com'è alla fine l'urbanistica, una sovrastruttura della società appunto capitalistica, che quindi è governata dagli interessi, dal profitto e dall'accumulazione economica, che porta appunto ad un consumo che viene magari anche spacciato per sviluppo, no? Però alla fine si parla appunto di consumo, come dicevi tu, se la materia fosse, le risorse, no, fossero interminabili.
Altrimenti il capitalismo, se uno ammette che non sono interminabili, non, esatto, dovrebbe creare capitalismo, quindi.
Esattamente, quindi ritorniamo anche,
quindi è tabù.
Esatto, e quindi ritorniamo anche all'inizio della trasmissione, diciamo, come abbiamo aperto, e attraverso appunto un controllo, un consumo controllato da quelli che sono, come anche affermavamo prima, un po' quello che è il processo economico del dual market, quindi il risultato di azioni pubbliche e di interessi e di agenti privati che agiscono sul territorio, causando così marginalizzazione, abbandono. E poi un'altra cosa che, diciamo, vale la pena sicuramente di sottolineare all'interno, insomma, dell'intervento della compagna, dell'ultima compagna di Nedoporto, è sicuramente anche la questione di questi quartieri dormitori, un po', no? Quindi quartieri che vengono lasciati a loro stessi, in cui appunto le persone altro non fanno, che, come dice anche la parola stessa per antonomasia, è quella di dormire. Magari sono anche mal collegati da pochi mezzi di trasporto, un tram, un treno,
e che quindi costringono al mezzo privato, e quindi costringono a vivere con una maggiore incidentalità, con un maggiore inquinamento dell'aria.
Esattamente, e in cui ovviamente non ci sono spazi sociali o comunque non ci sono spazi adibiti alla socialità, come può essere appunto un parco piuttosto che una piazza, piuttosto che un centro fisico. E tutto questo, come anche dicevate voi dall'altra parte del tavolo parlando di Zaum, diciamo, si riversa tanto nella città quanto anche appunto all'interno dell'università, no? Il luogo come luogo di accumulazione, che può essere di capitale ma come può essere anche di quello che è il sapere, quindi la produzione del sapere, neanche critico, quello che viene venduto come il sapere neutrale, che poi serve, come anche dicevi tu, no? Semplicemente il processo di industrializzazione, il processo dell'aziendalizzazione, in questo caso del sapere, in queste aule molto bianche. E questo capita anche all'interno dei quartieri. In questa radio ha avuto come ospiti anche un'altra assemblea che alla fine si trova nelle lotte e nei flussi di questa riappropriazione e rivendicazione delle città dal basso, che è l'Assemblea Portuense, un altro quartiere che in realtà si trova tra l'altro anche verso, parlavamo di Fiumicino, non c'entra niente, sì, però si trova lungo la via Portuense che porta al mare,
sì, non so, altrimenti se non avrebbe questo nome.
Esattamente. E, insomma, un lembo di terra di questa capitale che si trova insomma tra Monteverde, il Trullo e Corviale, che ha come lotte dal basso, come uno dei punti diciamo anche di vertenza, quello contro il quartiere dormitorio, quindi come per esempio può essere Zaum, come può essere l'Assemblea Portuense, come può essere qualsiasi altra appunto lotta dal basso, anche appunto quelle che abbiamo sentito fino ad oggi in questa ora e mezza di trasmissione, sicuramente sono quelle realtà che cercano appunto la rivendicazione del luogo, in questo caso della città, come luogo di partecipazione e non come luogo di espropriazione. E non ci serve sicuramente tirare in ballo i grandi accademici che magari ne parlavano anni prima, ecco.
Allora io ti vorrei chiedere di rilanciarci con un pochino di occasioni prossime, dopo di iniziative politiche, dopodiché andrei con una chiusura della trasmissione. Lo dico perché vedo delle persone distratte in giro per la regia che bighellonano, e poi andiamo con un'ultima clip con cui chiuderemo la trasmissione.
Sì, noi come Zaum, proprio perché per quello che dicevamo prima, per provare a analizzare come cambia la nostra città dal basso e non aspettare che lo faccia qualcun altro, rilanciamo un appuntamento che è quello del 19 dicembre alle 5:30 in aula 6 a Lettere, in cui appunto abbiamo invitato Barbara Pizzo, che è docente di urbanistica, e Filippo Celata di geografia economica, e che si occupano tutti i giorni di studiare e di analizzare criticamente questi fenomeni, e per appunto anche dare un punto di vista giovanile e studentesco su questi fenomeni e provare a costruircelo da soli. Quindi ci vediamo in università, e grazie per questo spazio.
Grazie a voi e anche per questa iniziativa, un'iniziativa che purtroppo si va a sovrapporre con una stessa puntata, perché essendo appunto come adesso è giovedì di 5 dicembre, continueremo a parlare di tematiche simili, anche se con dettagli poi specifici, il 12 e il 19 dicembre, e quindi un pochino ci sovrapporremo. Tra l'altro penso che anche Barbara Pizzo potremmo avere l'occasione di sentirla anche da questi microfoni, ma del resto, come dire, evidentemente questo vuol dire che stiamo insieme lottando su alcuni temi, e quindi questo ci porta inevitabilmente a sovrapporci. È peggio quando le sovrapposizioni non capitano. E con questo andiamo un pochino a concludere la puntata di oggi. Abbiamo giusto un'ultima clip, non so se vuoi che la mando subito o se
sì, volevamo semplicemente chiudere come avevamo iniziato. Torniamo un po' all'origine di questa puntata: il petrolio, il turismo è il petrolio dell'Italia. Vi diamo appuntamento a giovedì prossimo alle 12 alle 18:15, giovedì 12 alle 18:15, per parlare invece di cemento e speculazione edilizia.
Turismo, settore fondamentale per l'economia di tutto il paese, il petrolio dell'Italia, lo ha definito il ministro Santanchè nella presentazione delle iniziative per il rilancio in vista dell'apertura della stagione invernale. Cristiana Lodi.
Fa sorridere sempre con ricade amare questa affermazione che diciamo che il turismo è il petrolio di Roma e della nostra città.
Come dicono attiviste da tutto il mondo, il petrolio bajo tierra e keep the oil in the soil, io direi che il turismo lo sotterriamo, ecco, quindi lo teniamo sottoterra. Non ci interessa, non è una cosa che vogliamo, come ha detto anche bene il compagno prima. Per noi avere una qualità della vita accettabile non significa per forza svendere i nostri territori per due spicci, perché davvero il porto crocieristico.
Turismo, settore fondamentale per l'economia di tutto il paese, il petrolio dell'Italia lo ha definito.
Il turismo, non possiamo pensare che le città diventino totalmente turistificate, quindi si possano basare solo su questo. Ecco, la monocultura e tutte le monoculture, così come quella turistica, non può funzionare, non può produrre benessere, non può produrre ricchezza nei nostri territori, anzi.
Turismo, settore fondamentale per l'economia di tutto il paese, il petrolio dell'Italia lo ha definito.
Se noi vediamo i paesi petroliferi, o comunque paesi che si orientano a sfruttare dei beni naturali, dei possedimenti, no, di materie prime, vediamo come le economie di questi paesi in realtà non sono economie ricche, sono economie che si fondano sullo sfruttamento di una risorsa naturale, che poi viene magari trasformata altrove, ora senza entrare troppo nelle specificità di questi settori, però non sono settori che lasciano molta ricchezza nel territorio, no? E quindi io trovo che quando viene fatto questo paragone si parli in maniera molto precisa e esatta di quello che accade anche qui.
Ecco, con questo noi andiamo a concludere la puntata di oggi. Sembrava importante dare una risposta corale, no, a questa affermazione comicamente vera che il turismo è il petrolio d'Italia, e quindi ora vi lasciamo a un pochino di compagnia automatica e poi a Tabula Rosa, che vediamo già prepararsi al di là del vetro. Ciao ciao!